Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Carissimi babbei europei, buongiorno. Leggo dai giornali di stamane che proprio stamane entrano in vigore le nuove norme di sicurezza. Repubblica le mette anche in prima pagina. Poi un'interessantissima pagina 17 ci spiega perché siamo dei babbei e dei polli d'allevamento. A nulla è servito che un parlamentare europeo, portando dichiarazioni e studi di eminenti esperti, abbia dimostrato che gli esplosivi liquidi non esistono semplicemente, cioè quel perossido d'azoto, cosa diavolo ci ha raccontato la bufala della Gran Bretagna in agosto, non è possibile trasportarlo perché, o meglio sì, sarebbe possibile, ma i singoli elementi da mescolare poi insieme per farne un esplosivo, già l'abbiamo detto mesi fa, citando appunto questi studi di esperti, dovrebbero essere trasportati a meno 20 gradi, altrimenti a temperatura ambiente si trasformano in gas letale che uccide al più chi lo maneggia. Dunque tutto questo era una bufala, eppure vanno avanti e adesso hanno introdotto le nuove regole che così danno la caccia soprattutto ai dentifrici e all'acqua minerale, che potete comprarla ma solo dopo i controlli, pagandola magari il triplo, ma non è per questo che insomma viene fatto tutto ciò. L'essenziale è che noi polli d'allevamento restiamo sempre in un clima di paura. A questo proposito mancano ormai pochi giorni al nuovo terrorismo riciclato dall'anno scorso, quello dell'aviaria, insomma. Per ora è costato la pelle a 100.000 germani reali, perché uno di loro ha starnutito e hanno fatto fuori tutto l'allevamento. Poi hanno detto non era aviaria, cioè era l'influenza normale, non l'HI eccetera, quella che i volatili hanno da millenni, però per non sbagliare le hanno fatti fuori tutti. Comunque, tornando alle norme di sicurezza, Repubblica insomma ci dimostra quanto siamo stupidi, perché c'è il modo di non sottostare a questi controlli. Il problema qual è? Che ormai ci vogliono 2 o 3 ore come minimo per riuscire a prendere un aereo. Ma se voi pagate il triplo o il quadruplo del biglietto, semplicemente questi controlli quasi non ci sono. Allora dove sta la sicurezza? Se con una cosiddetta compagnia high cost, cioè si sono inventati questo, sta prendendo piede sempre di più questo fenomeno, cioè compagnie per ricconi che non hanno la classe turistica e che chissà per quale motivo, per quale miracolo, chi sale su questi aerei non passa tra i comuni mortali a cui si cercano appunto i liquidi addosso. Poi tra l'altro all'interno ne abbiamo tanti di liquidi, quando è che ci metteranno in un bustone di plastica per farci viaggiare in aereo? Inizia con grande sarcasmo giustamente l'articolo di Ettore Livini su Repubblica: i liquidi in una bustina di plastica, le pericolosissime lime per unghie confinate nel bagaglio di stiva, il dentifricio ammesso ma solo in modica quantità. La sicurezza è ovvio, non a prezzo, come no, ma la sindrome attentato ha cambiato la vita degli aeroporti mondiali, con un risultato semplice: volare forse è sicuro come prima delle Torri Gemelle, ma il viaggio è molto più lungo e faticoso. Pochi anni fa bastava arrivare 45 minuti prima della partenza per essere quasi certi di salire a bordo. Oggi, quando si compra il biglietto, la raccomandazione è sempre la stessa: si prega di presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima del decollo. Come fare ad ovviare a tutto ciò? Più avanti l'articolo ce lo spiega. Chi compra un biglietto di primo di business paga 4-5 volte più di un posto in economica. A bordo trova champagne invece d'acqua minerale e un bel sedile largo invece di una specie di morsa con i braccioli, ma prima di salire a bordo è costretto a sottoporsi alla trafila imposta ai comuni mortali. Questo fino a qualche tempo fa. Adesso invece succede che oggi chi vola con il nostro Milano-New York, parla il responsabile tale Angioletti di una compagnia cosiddetta high cost, oggi chi vola con il nostro Milano-New York può presentarsi all'imbarco solo 30 minuti prima della partenza in Italia e 60 minuti negli USA. Il prezzo 2.300 euro, tutto sommato neanche proprio una cosa spaventosa, andate e ritorno, è più o meno nella media del costo di un biglietto business di qualsiasi compagnia. Angioletti sostiene che già ad ottobre, poco dopo il lancio, abbiamo un 45% di occupazione, che era il nostro obiettivo. Le nuove regole sui liquidi hanno fatto impennare le prenotazioni per novembre-dicembre sui nostri aerei, dove pare che lì i liquidi te li puoi portare in tutti i modi. Si parte solo dagli aeroporti che consentono di ridurre all'osso le procedure di imbarco con corsie dedicate, e così la velocità è garantita. Quindi scopriamo che esistono aeroporti che fanno delle concessioni, insomma queste compagnie dove si paga di più non devono sottostare a questi controlli, quindi l'ennesima dimostrazione che è una presa per i fondelli colossale. Non solo, ma si può anche fumare, beh, ovviamente, insomma, e ti pare che uno spende tutti questi soldi e poi non fuma. Si è creata anche la Smint Air, una compagnia, Smint Air sta per Smoker International, rotta dalla Germania al Giappone, perché pare che insomma siano due paesi di grandi fumatori. Servizio ovviamente di sola business. Questi aerei delle high cost che non devono essere sottoposti ai controlli normali sono in genere aerei che nascono con 200 posti e vengono trasformati in aerei da 48 posti, per cui si sciala proprio là dentro. Tra l'altro io insomma ho un ricordo di pochi anni fa, capitò anche a me insomma in un aeroporto proprio nei giorni in cui dagli Stati Uniti veniva diramato l'ordine neanche gli accendini, e quindi mi ricordo che feci 3 o 4 ore di coda perché ci cercavano gli accendini, eravamo già nella coda dopo i controlli, e di fianco a noi vedevamo che chi andava in prima classe in business consegnava le valigie senza che fossero perquisite, cioè nelle loro potevano starci gli accendini. Chiesi a un poliziotto che mi disse: sa che non lo so perché, ma chissà. Comunque così va il mondo nell'Europa dei babbei. Così vanno le cose e ovviamente questo spazio viene dato insomma nella giusta misura. Repubblica gliene dedica di più a questa questione delle nuove norme di sicurezza per i polli d'allevamento. Pagine sono sulla condanna a morte di Saddam, che insomma così mi auguro che venga eseguita, perché così almeno questo cialtrone fesso diventerà un martire e insomma in qualche modo riuscirà a riscattarsi. Però pare che invece ci saranno molti ostacoli, via, ci saranno appelli, contrappelli, potrebbero passare gli anni e magari pian piano ci si dimenticherà di lui. Comunque l'uomo che cadde nella trappola del Kuwait dopo che l'ambasciatrice su incarico di Bush Senior gli diede il via dopo che lui aveva chiesto più volte il permesso, questo è nei documenti, voglio dire, i giornali non se lo ricordano, ma è agli atti che lui ebbe il via libera. Ma comunque questo fesso adesso incredibile ha acquistato una sua dignità, insomma ha condotto un processo in cui le redini le teneva lui, nessuno si sarebbe aspettato un simile orgoglio, una simile fierezza da quest'uomo. E c'è chi tra gli sciiti ha festeggiato, c'è chi tra i sunniti ha espresso un lutto prematuro. Comunque sia, il caos in Iraq prosegue indipendentemente da cosa ne faranno di Saddam. Persino Amnesty International lancia una campagna perché coerentemente contro la pena di morte di tutti, per cui anche contro la pena di morte per Saddam, che dovrebbe essere impiccato, ma aveva chiesto almeno di essere fucilato, santo cielo, invece no. Saddam a morte, l'Occidente si divide, il titolo della Stampa. Saddam si è impiccato, il titolo del Corriere della Sera, insomma più o meno tutti simili, l'unità leggermente diversa nei toni. Saddam, a chi serve ucciderlo? Quindi un titolo col punto interrogativo. Alla vigilia del voto negli Stati Uniti il dittatore viene condannato a morte. Mondo diviso, UE e ONU contro. Prodi, 2 punti, la pena di morte lontana dalla nostra etica. La Stampa, così presa come esempio, non perché dica cose più speciali degli altri, più o meno sono le stesse, però in un articolo di riassunto della sua vita dice: cercò con il terrore di legare 3 popoli in un solo paese. La carriera di un tiranno che sognava di riscattare i popoli arabi umiliati dalla storia. Ha governato con il pugno di ferro, ma è riuscito a portare l'Iraq sulla strada della modernizzazione. Quando comparve la minaccia khomeinista, l'Occidente trovò in lui, senza troppi distinguo, l'alleato naturale. Quindi da campione dell'Occidente al guai ai vinti, nel fango e nella polvere, eppure magari impiccato un domani. La reazione più scomposta è quella dell'Iran, che esulta e dice: bruciatelo vivo, impiccarle troppo poco. Dunque, il solito Ahmadinejad, questo buon tempone che si distingue sempre. Reazioni contrastanti in Medio Oriente. Per la TV Al Jazeera, il primo capo di Stato arabo che viene condannato a morte. I più assatanati sono appunto gli Ayatollah e Ahmadinejad dell'Iran, che lo vogliono vedere bruciare vivo sul rogo, insomma. Ma curioso, adesso il nuovo nemico pubblico numero uno del pianeta Terra è Ahmadinejad, però lui esulta perché il suo ex nemico Saddam è stato condannato a morte. Così vanno le cose. Ma comunque, detto ciò, passiamo a un altro estero così ignorato da tanti anni, il piccolo Nicaragua, piccolissimo, che tanti pensieri diede a Reagan prima e a Bush senior poi, tante ne fecero che alla fine lo ridussero a un cumulo di macerie. Quel paese non si è mai più ripreso, è uno dei paesi più poveri del mondo, sotto i sandinisti ovviamente non lo era. Non era certo un paese in benessere, di benestanti, però nel Centro America era il paese che aveva debellato comunque la morte per fame e anche l'analfabetismo. Adesso siamo tornati ai bei tempi della democrazia, in cui si crepa di fame allegramente, non molto allegramente. Comunque, del Nicaragua se ne parla pochissimo, anche perché i giornali non possono sapere l'esito del voto, non lo sappiamo in maniera definitiva neppure noi, anche se le ultime proiezioni gli danno un 40%, se supera il 35% comunque il candidato sandinista Daniel Ortega ce la farà finalmente a tornare ad essere presidente della Repubblica, perché già lo fu. E comunque si sottopose a ben due elezioni libere e per due volte vinse, insomma, anche se Reagan, quando perdeva le elezioni, diceva non valgono e quindi non le riconobbe, continuò la guerra. Chi ci parla del povero dimenticato Nicaragua? Brevissimamente Repubblica, in maniera un po' più approfondita il Corriere della Sera. Eccolo qua, andiamo a leggere qualche riga. Ortega, il trasformista, cerca la vittoria. La Chiesa appoggia l'ex guerrigliero, gli USA lo temono. Beh, insomma, temere Daniel Ortega ce ne vuole, per come si è ormai ridotto. È veramente immarcescibile Daniel Ortega, è passato attraverso di tutto, anche scandali pubblici e privati, scandali pubblici per la cosiddetta pignata, quando i comandanti sandinisti all'indomani della sconfitta elettorale si divisero un sacco di proprietà degli ex somosisti, come dire, beh, insomma, abbiamo fatto tutti questi sacrifici, adesso il resto dei nostri giorni ce li vogliamo passare da benestanti. Tutto sommato, insomma, non è che fu un crimine così grave in un continente così corrotto, a cominciare dagli Stati Uniti, che è sicuramente quello più corrotto di tutti gli altri paesi del continente, ma... Però, insomma, non ci fecero una bella figura lasciando il posto. Poi ebbe anche degli infortuni, a mio avviso forse questi più gravi ancora, di carattere privato diventato pubblico, cioè le accuse di una figliastra di averla violentata. Insomma, un sacco di sporcizia su Daniel Ortega, però è tornato sempre a galla e adesso rischia proprio di tornare ad essere presidente. Il trasformista lo chiama appunto il Corriere della Sera. Il Nicaragua ha votato ieri per il presidente, il leader sandinista, dopo anni di sconfitte, ha contato sulle spaccature della destra. Sabato è andato a messa, ha ripreso per un'ora dalla TV amica Canal 4, ieri ha votato all'alba e poi si è chiuso in casa ad aspettare i risultati. A Parque El Carmen, la residenza privata di Daniel Ortega, nonché segreteria politica del Frente Sandinista, nascosta da un muro e dalle palme, tutti la conoscono a Managua, e oggi il villone racconta da solo le elezioni presidenziali che si sono svolte ieri in Nicaragua. Il comandante se ne appropriò dopo la rivoluzione del 79, sottraendolo a Jaime Morales, un finanziere legato al dittatore Somoza, che poi sarebbe diventato un leader dei Contras finanziati dagli Stati Uniti. Oggi Ortega non solo ha fatto pace con Morales e gli ha promesso un risarcimento per la casa, chissà dove li piglia i soldi per risarcirgli una casa simile, ma lo ha scelto come suo vice nello schieramento Unida Nicaragua Triunfa. Pace, amore, scordiamoci il passato, bandiere rosa e camicie bianche. Tutti insieme, audacemente, sandinisti ed ex somosisti che si massacrarono prima e dopo la rivoluzione in una guerra civile che causò 30.000 morti. Inno della campagna è Give Peace a Chance di John Lennon, riadattata a tutto il mondo dice quello che vogliamo è lavoro, pace e riconciliazione. Sì, magari, insomma, speriamo. Comunque, questo è il Daniele Ortega di oggi, che iniziò la carriera come rapinatore di banche. A questo si dedicava nel fronte sandinista, cioè a procurare fondi per acquistare armi, e lui, insomma, si faceva le rapine in banca come esproprio proletario. Dunque, che altro? Questo mi ricorda il fatto che, insomma, anche Daniele Ortega va a queste messe per un'ora, si fa riprendere, ma noi laici e agnostici, ma quand'è che qualcuno ci fila? Cioè, è possibile che bisogna sempre appartenere a una qualche religione per essere in qualche maniera accettati? Stamattina ho qui davanti una cosa curiosa, un mensile, si chiama Rivista Anarchica, esce da un sacco di anni, è molto interessante in genere. Tra le tante cose c'è un approfondito excursus, un'approfondita analisi dal titolo Torniamo a Melchisedec. Le tre religioni monoteiste sono per molti aspetti simili, soprattutto sono tutte e tre pronte a soddisfare le necessità ideologiche del potere. Ed è proprio così, insomma. Comunque, vabbè. Il buon José Bové, troviamo notizie di José Bové su due fronti stamattina. Uno è La Repubblica, che ci dice che è finito un'altra volta in carcere. Mannaggia, che gli è successo? Andiamo a vederti, dov'è? Eccolo qui, José Bové in carcere. È andato al commissariato per sporgere denuncia, ma è stato arrestato. Il leader francese José Bové, qui viene definito no global, in realtà, insomma, poi vedremo, è finito in un'altra volta dietro le sbarre, fermato ieri in un paese vicino a Bordeaux, dopo una manifestazione anti-OGM finita male. Un agricoltore aveva infatti sparato contro i manifestanti e l'ex capo della Confederazione Contadina era andato dai gendarmi per denunciarlo, ma gli agenti lo hanno trattenuto dopo aver arrestato anche l'agricoltore, perché il magistrato voleva accertare le responsabilità di Bové nell'azione di deterioramento e distruzione di mais. Durante la manifestazione circa 150 militanti avevano bagnato con acque coloranti naturali, attenzione naturali, quasi 2000 tonnellate di mais, cosa che aveva scatenato la furia dell'agricoltore, che ha impugnato il fucile e si è messo a sparare. Bové è ancora in carcere, il contadino è tornato a casa. Ovviamente, se spari su dei manifestanti, perché mai devi stare in carcere? Se metti del colorante naturale sul mais, allora in galera ci stai. La polizia ha accertato che ha sparato in aria e non sui dimostranti. Beh, certo che devono aver messo proprio dei grandi esperti per scoprire che, non essendoci morti e feriti, non aveva sparato sui dimostranti. Comunque Bové invece sosteneva che aveva sparato abbastanza basso, solo che non li ha colpiti. E mentre Bové passa un'altra giornata nelle carceri d'Oltralpe, Carta, il settimanale, gli dedica almeno due pagine e comunque anche la copertina, con un simpatico ritratto ad acquerello. Il contadino più famoso del mondo potrebbe diventare il candidato degli altermondialisti francesi alla presidenza della Repubblica. Ecco, in quel caso dovranno scarcerarlo, insomma. Ecco cosa farebbe e come il movimento ha scritto il programma. A un anno dalla rivolta delle banlieue si dà la caccia ai sans-papiers. E poi all'interno ci sono due pagine dedicate a José Bové, la faccia più nota dei paysans francesi, da anni in movimento contro l'agroliberismo e gli OGM, che potrebbe candidarsi all'Eliseo per fondare la Sesta Repubblica. Niente meno. Poi in un riquadro troviamo Via Campesina in un CD con Manu Chao, Cesaria Evora, Emir Kusturica, Goran Bregovic e molti altri nomi più o meno noti hanno prestato la loro voce per difendere l'agricoltura contadina e alimentare e rivendicare il diritto dei popoli e dei loro stati a definire la propria politica agricola e alimentare. Già che ho qui davanti Carta, la la consueta pagina del direttore Gigi Sullo dedicata così a una lettera a qualcuno, la lettera è indirizzata stavolta a Gabriele Torsello, in cui Gigi Sullo si scusa per il poco spazio che tutti i giornali hanno dato al suo caso, senza volerne fare una giustificazione, ma Sullo ricorda che purtroppo ormai a parlare di Afghanistan tutti dicono ma chi se ne frega dell'Afghanistan, a chi vuoi che interessi più, e così insomma è una sorta di lettera di scuse a Gabriele Torsello. Certo che a me viene da riflettere che, insomma, Torsello, pongasi il caso di un bravo uomo che è bravo fotografo e quindi decide di mettere la propria abilità al servizio di una giusta causa, di una buona causa, umanitaria davvero stavolta, cioè andare a fare foto che in qualche modo funzionino anche come denuncia per tutto ciò che subisce la popolazione civile afghana, solo che viene sequestrato da altri afghani. E bene o male, come sempre succede in questi casi, i servizi segreti italiani, cioè bene o male parte di quella struttura che lui voleva criticare con le sue foto, non so se si possa dire che gli hanno salvato la vita, ma sicuramente ora vanno in giro a strombazzare che senza di loro Torsello chissà che fine avrebbe fatto. Così Fini ha fatto dichiarazioni dicendo adesso la finirete di rompere le scatole ai vertici dei servizi segreti, e così gran bella figura, gran fanfare, e insomma povero Torsello ha ottenuto l'esatto contrario di quello che voleva andando in Afghanistan. Dunque, avviamoci per gli ultimi 5 o 7 o 8 minuti, che altro mi ero segnato? Beh, qualcosa riguardo questo scellerato paese lo andiamo a prendere da Corriere della Sera. Ecco qui, abbiamo una intera pagina dedicata all'intervista a Tommy Padua Schweppes. Sì, perché è ora di finire con quel secondo cognome così catastrofico. È ora di cominciare ad essere ottimisti. Questo governo di centro-sinistra, se non sfodera un po' di ottimismo, non va da nessuna parte. Per cui Tommy Padua Schweppes, effervescente ministro dell'economia, ci dice: evasione e spese facili, l'Italia va disintossicata. La cura dovrà durare almeno 2 anni. Quindi mettetevi comodi che per 2 anni disintossicazione. Prodi, punto di domanda, chi si ferma è perduto. Questa è un'uscita poco felice perché, insomma, era un motto di Benitone Mussolino. Boh, come gli sarà venuta? O sarà forse l'estensore o il titolista che gliel'ha messa in bocca? Comunque più avanti dice: non capisco perché si lamentino i comuni, anche loro possono tagliare le uscite. Certo, come no. Finanziaria lassista nel 2000, dopo una tregua nel corso degli anni 90 la spesa ha ricominciato a salire con la finanziaria del 2000. In riguardo alla manifestazione dice: mi ha fatto piacere la manifestazione, il precariato è un gravissimo problema, non è facile vivere con 1000 euro al mese. Per lui è fantascienza vivere con 1000 euro al mese, ma comunque. Nella pagina successiva c'è invece Romanone che dice: atto d'accusa ai partiti. Prodi 2 punti, i partiti sono chiusi e poco trasparenti. Intervista a Palazzo Chigi a un gruppo di studenti: non sono un cittadino normale come vorrei, da sempre ci sono problemi di tessere. Poi più avanti si è rotto il filo che unisce il mondo della politica a quello dei problemi quotidiani. Insomma, va giù pari. Il Prodi. Dunque, dall'Unità, come quasi ogni lunedì, perché insomma li trovo sempre interessanti i suoi scritti, vi ricordo Maurizio Chierici nella sua rubrica Noi e Loro. Stamattina ci parla, anzi ci riparla, e ben fa, della P2 dicendo che non è un dentifricio. Leggiamo quantomeno l'inizio. Bisogna ammetterlo, Licio Gelli ha sempre ragione, scrive Maurizio Chierici. L'Italia commemora con puntuale devozione gli anniversari che ne hanno inquietato la storia, ma i 25 anni dalla scoperta della P2 non li ha ricordati nessuno. Nessun giornale, tantomeno la TV. Ogni sera il passato rimescola antiche emozioni, documentari in bianco e nero sulle manovre segrete di Hitler, Mussolini e Stalin. Parlano i testimoni della commissione Mitrokhin alla ricerca dei rubli che avrebbero inondato la nostra politica. Sapere va bene, ma sapere tutto. Invece sopravvivono segreti che non è possibile sciogliere. Sulle trame che hanno cambiato il paese nei nostri giorni, silenzio. Gelli deve esserne orgoglioso. Negli anni 70 il maestro della P2 rilasciava interviste fondamentali al Corriere della Sera. Riassumo, una volta rimesso in ordine il paese, nessuno ricorderà in quale modo abbiamo cambiato la Costituzione, dovranno solo obbedire. 30 anni dopo, Tina Anselmi intravede le mani della loggia negli intrighi dei servizi segreti che spiano Prodi, la moglie e altri protagonisti non graditi ai fratelli deviati. La vecchia signora ha guidato, anni 80, la commissione parlamentare incaricata di sfogliare i peccati dei 900 iscritti alla setta incappucciata. L'hanno trascinata da un tribunale all'altro per purgare la verginità infangata dall'inchiesta voluta dal presidente Pertini. Rivelazioni che hanno sconvolto gli equilibri politici. Forlani ha lasciato il governo e i governi del tempo si sono subito dimenticati di lei. Solo Flaminio Piccoli una volta è scoppiato lanciando anatemi contro gli iscritti, ma Egidio Carenini, vice segretario amministrativo della Democrazia Cristiana, uno dei 900 iscritti alla P2, e il segretario della DC di Livorno, Giampiero Del Gamba, altro di 900, gli trasmettono l'avvertimento mafioso del venerabile, il quale conserva nell'archivio dei ricatti la ricevuta di 2 miliardi versati al partito. Piccoli segretario, allora, dunque, il deputato trentino deve acquietarsi. L'Italia in cui sono cresciuti i ragazzi del 2000 andava così. Adesso l'Anselmi rilancia l'allarme e chi le dà retta? I ragazzi non sanno chi è Gelli, confondono la P2 con un dentifricio o una pistola. Non se n'è più parlato anche quando era doveroso parlarne. E così Maurizio Chierici. E a proposito del fatto che siamo costantemente spiati e schedati, la prima pagina del Sole 24 Ore ci dice stamattina che siamo sorvegliati 11.000 volte al giorno, all'anno. Si riferisce al fatto che nel settore dei consumi c'è il più alto numero di controlli, dunque siamo consumatori, non cittadini, sudditi consumatori, per cui ogni volta che consumiamo in qualche modo rimaniamo schedati e dalla salute agli stili di vita molte informazioni super sensibili dei cittadini vengono custodite da banche dati autorizzate, pubbliche e private. Bene, per concludere, siccome proprio pochi giorni fa c'è stato il tripudio del 4 novembre, io vi vorrei leggere una lettera, insomma più che un appello, di Peace Link che ci ricorda quanto segue. Ci dissociamo dalle celebrazioni ufficiali del 4 novembre, ci dissociamo in nome della pace e della Costituzione, ci dissociamo in nome di tutti quegli italiani pacifici che furono condotti a combattere e a morire perché costretti, ci dissociamo in nome di tutti i disertori che non vollero partecipare a quella che il Papa di allora definì un'inutile strage, ci dissociamo da ogni retorica celebrazione di eroismo. Ci dissociamo da ogni ipocrisia. Vogliamo ricordare che chi non combatteva veniva fucilato dai carabinieri italiani. Il sentimento di pace degli italiani venne violentato da un militarismo che avrebbe poi portato l'Italia al fascismo. Occorre ricordare che la Prima Guerra Mondiale fu uno spaventoso massacro. Occorre trasformare il 4 novembre in una giornata di studio e di memoria, in una giornata di ripudio della guerra. Si leggano le strazianti poesie di Giuseppe Ungaretti scritte in trincea. Si legga il giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda in cui emerge l'ottusità di ufficiali arroganti e l'insipienza criminale degli alti comandi. Si legga Dio le armi di Ernest Hemingway e Un anno sull'altopiano di Emilio Lussu, grandi testimonianze del fanatismo di quella guerra. Si diffondano le lettere dei soldati che mandavano al diavolo la guerra e il re. Furono tutte censurate. Perché censurarle oggi nelle cerimonie ufficiali e non farne mai la minima menzione? Ormai in tutte le scuole i libri di storia hanno rivisto il tradizionale giudizio positivo sulla Prima Guerra Mondiale e oggi prevale una netta disapprovazione di una guerra che, come sostenne Giolitti, poteva essere evitata portando all'Italia Trento e Trieste mediante una neutralità concordata con l'Austria, che appunto offrì in cambio della neutralità le terre cosiddette irredente. Dunque l'Italia le avrebbe potuto avere senza combattere. Non comprendiamo come mai a scuola i libri disapprovino una guerra che oggi viene al contrario celebrata in piazza nella sua giornata vittoriosa. Ci chiediamo per quale oscura ragione il livello di consapevolezza raggiunto dalla cultura venga demolito dalla retorica. Ecco perché ci dissociamo dalle cerimonie ufficiali. Quella guerra fu terrorismo e non va celebrata. Il popolo della pace, in nome della non violenza, dice ancora una volta no alla guerra. Buonanotte soprattutto al secchio e suonatori e buona fortuna.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.